Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 9, l'ultima cena, seconda parte. Padre, è giunta l'ora. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Capitolo 9, paragrafo 1. Sono con voi ancora per poco. Giovanni aveva terminato il brano precedente del suo Vangelo riferendosi a Giuda così. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Niente è casuale anche di quello che sembrerebbe privo di importanza nelle parole di Giovanni. A prima vista, quel ed era notte parrebbe una semplice annotazione temporale per meglio collocare gli avvenimenti in un ben preciso arco giornaliero. La tarda serata. Ed è certamente così. Ma quel era notte in Giovanni sta anche a significare una cosa ancora più profonda. Giuda ingolla il boccone grasso e succulento. Si ricorda che deve sbrigarsi ed esce subito perché, da quell'istante in cui egli decide che è ora di farla finita, comincia la notte del principe delle tenebre, quella durante la quale, in un crescendo sempre più drammatico, gli avvenimenti sarebbero precipitati. E l'uomo Dio, avvertendo sempre di più dentro di sé l'abbandono del padre, si sarebbe avvicinato alla passione vivendola sempre più da uomo, perché anche come uomo la soffrisse interamente. Ho già spiegato più in particolare nel primo volume come in Gesù coesistessero entrambe le nature di uomo e di Dio. La redenzione avrebbe potuto essere guadagnata grazie alla sofferenza di un Dio. Perché? Per indurre Dio Padre a perdonare la quantità immane di peccati passati, presenti e futuri dell'umanità, riaprendo all'uomo decaduto le porte del paradiso spirituale, non poteva certo bastare sul piano della qualità della sofferenza quella di un uomo. Se però il Dio che era in Gesù, cioè il Verbo, purissimo spirito, non poteva patire per le sofferenze fisiche del Cristo, poteva invece soffrire per quelle morali e soprattutto quelle spirituali che derivavano dalla contemplazione, nei momenti cruciali, dei peccati dell'umanità. E quest'ultima era ben una sofferenza da Dio. Quando noi parliamo della sofferenza di Dio, ci esprimiamo con una terminologia familiare al nostro modo di ragionare e ai nostri sentimenti. Ma in realtà noi non possiamo riuscire a concepire cosa significhi sofferenza per Dio, neanche, al di là del fatto che egli sia essenza spirituale, riusciamo a comprendere che cosa sia realmente Dio. Non ho la pretesa di dire delle cose teologicamente corrette. Quella che state leggendo è, per parte mia, un'opera letteraria che ha il solo scopo di farvi capire sul piano del cuore, non della teologia. Dunque, perché per l'uomo Dio la sofferenza fosse completa, cioè perché fosse completa anche per l'uomo, bisognava che quella sensazione di unione con Dio Padre, che l'uomo Dio avvertiva in sé, si stemperasse, si allontanasse dall'uomo, ma non nel senso che se ne allontanasse realmente, bensì che l'uomo avvertisse dolorosamente la sensazione psicologica di un suo allontanamento, anzi provasse il senso dell'abbandono. Per Gesù, uomo Dio, era sempre stata fondamentale l'unione spirituale con il Padre. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, anche in quel suo continuo bisogno, egli che pur era Dio Verbo, di ritirarsi spesso in preghiera col Padre, perché la preghiera è unione, ed è l'unione con il Padre quella che dà forza. Perdendo apparentemente il contatto con Dio, l'uomo Dio si sarebbe sentito solo, privo di quella forza soprannaturale e, come uomo, avrebbe quindi sofferto moralmente e spiritualmente sino in fondo. È questo il senso delle parole che Gesù avrebbe successivamente esclamato sulla croce, in quella che sarebbe stata una invocazione struggente e disperata. Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Solo chi si sente realmente abbandonato umanamente avrebbe potuto prorompere in una invocazione del genere, che certo deve aver fatto stringere il cuore al Padre. Dunque comincia la notte di Gesù, una notte che durerà fino all'alba del terzo giorno e che sarà caratterizzata da due miracoli che ne contrassegnano l'inizio e la fine, quello dell'Eucaristia e l'altro della risurrezione. Due miracoli che a tanti, forse ai più, avrebbero in seguito fatto dire «impossibile». Ecco come, commentandovi il Vangelo di Giovanni, colorandovelo appena un po' e parafrasandolo per rendervene maggiormente l'idea, Gesù deve aver parlato. Ora è stato glorificato il Figlio dell'uomo e Dio è stato glorificato in Lui. E se Dio è stato in Lui glorificato, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto. Glorificare, cosa vorrà dire? È proprio pensando al primo lampo abbagliante del miracolo eucaristico che Gesù deve aver detto così. Bisogna abituarsi a capire il linguaggio teologico di Giovanni e delle stesse parole di Gesù. Con l'Eucaristia che il Verbo lascia in dono all'umanità prima di andarsene dal mondo materiale per ritirarsi in quello dello Spirito, è stato compiuto un miracolo che più straordinario non potrebbe essere, non solo quale miracolo in se stesso, ma anche quale dono. Se da un lato ogni vero miracolo, che si può compiere solo grazie a Dio Padre, da un lato glorifica, cioè rende gloria a chi lo fa, e in questo caso a Gesù, dall'altro lato più grande è il miracolo, tanto più rende gloria a Dio Padre che lo ha precedentemente accordato, come ad esempio il miracolo della risurrezione di Lazzaro. Gesù, compiendo quindi con l'istituzione dell'Eucaristia un miracolo strepitoso, ha glorificato Dio Padre, il quale lo compenserà ulteriormente, glorificando presto a sua volta Gesù, con un secondo miracolo travolgente, quello della autorisurrezione. Capito ora cosa vuol dire Gesù con quel «e se Dio è stato in Lui glorificato, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto?» Non so se gli apostoli in quel momento comprendessero esattamente ciò a cui alludeva Gesù. Penso di no, visto che alle prime notizie della risurrezione avrebbero stentato a credervi e lo avrebbero fatto solo in seguito, quando avrebbero visto apparire Gesù attraversando invisibili i muri e materializzandosi di fronte a loro in carne ed ossa. Dopo l'uscita di Giuda, l'atmosfera si è fatta più intima. Il traditore era uscito e Gesù, senza quella sua presenza malefica, si rilassa e, pensando che ormai l'ora è imminente, lascia libero sfogo alla vena dei suoi sentimenti in quello che è uno struggente discorso da Dio, come le ultime raccomandazioni ai propri figli di un padre che lascia la vita. Basta leggere con calma per capirlo, anzi, basta quella parola. Figliolini, sono con voi ancora per poco. Egli allude, tenendosi sulle generali, al fatto che egli rimarrà vivo in mezzo a loro solo per poco, e cioè fino alle 15 del giorno dopo, Venerdì Santo. Dopo, dove andrà lui? Prima nella discesa agli inferi e poi nella salita al Padre, dopo aver schiuso le porte del paradiso a quelli che attendevano nel limbo, essi non potranno ovviamente seguirlo finché sono in vita. È la dura legge della materia e dello spirito. Pietro, sempre impulsivo ed entusiasta, come quella volta che nel lago di Genezaret vide Gesù camminare sull'acqua e si gettò anche lui fuori dalla barca per raggiungerlo, salvo sprofondare dopo qualche metro quando si lasciò assalire dai dubbi, anche ora, di impulso, vorrebbe seguirlo nell'altra vita, dicendosi pronto a dare per lui la propria, senza pensare, perché non conosceva il futuro, ai dubbi che gli sarebbero venuti appena di lì a qualche ora e che lo avrebbero fatto sprofondare nella triplice negazione di quel «io non lo conosco». Ma ci pensa Gesù a riportarlo con i piedi per terra quando gli predice «tu darai la tua vita per me». In verità ti dico, non canterà il gallo che già mi avrai rinnegato 3 volte». Solo molti anni dopo Pietro avrebbe dato la sua vita per Gesù, perché prima doveva compiere la sua missione. Quello era il momento di Satana, quello nel quale Dio si stava ritirando dalla terra, dove il principe del mondo, per un giorno, avrebbe avuto mano completamente libera per l'assassinio dell'uomo Dio. Gli apostoli, resi ebri dal precedente trionfo di quell'ingresso domenicale in Gerusalemme, ma riportati alla realtà dai successivi discorsi di Gesù, che quello stesso giovedì della cena aveva annunciato ai gentili la sua imminente morte, avrebbero visto crollare il mondo intorno a se stessi dopo la cattura di Gesù in quella stessa notte al Getsemani. Dio si sarebbe allontanato. La sua forza, come non era più in Gesù uomo, non sarebbe stata più neanche in loro, ed essi sarebbero stati sballottati come una barca nella tempesta e dispersi ai 4 venti. Ma il ricordare a posteriori le parole di Gesù avrebbe nuovamente dato loro la forza di raccogliersi e di reagire. Essi, tuttavia, ora sono turbati, come dice Giovanni, termine questo che significa che alle parole che ha detto loro poc'anzi Gesù si sono messi tutti a piangere. Non si turbi il vostro cuore. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Io vado a preparare il posto per voi e quando vi avrò preparato il posto verrò di nuovo a prendervi con me. Il che è un po' come dire: lassù, nella casa del Padre mio, vi sono molti tipi di sistemazione spirituale, ma non preoccupatevi, perché nel frattempo ve ne preparerò una e quando sarà giunta la vostra ora verrò di nuovo a prendervi. A questo punto Gesù aggiunge che gli apostoli conoscono ormai la via per giungere nel posto dove egli va. E San Tommaso, che allora non era ancora santo, anche perché oltre che incredulo doveva essere distratto e non doveva aver ascoltato bene quel che più di una volta Gesù aveva detto, gli chiede di fargliela conoscere questa via. Ecco perché Gesù doveva essere triste. Non solo per la prospettiva della passione, ma anche per queste domande. Dopo 3 anni in cui egli si era prodigato per fargli entrare in testa le sue verità. Ma pazientemente Gesù rispiega nuovamente: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può venire al Padre se non per me. Se aveste conosciuto me, conoscereste anche il Padre mio. Ma fino da ora voi lo conoscete e lo avete veduto. Filippo gli chiede: Signore, facci conoscere il Padre, allora così siamo a posto. Anche Filippo doveva essere un po' distratto quando Gesù al Tempio si sgolava a spiegare ai giudei che lui e il Padre erano una cosa sola, che lui faceva sempre la volontà del Padre e che il Padre esaudiva sempre quello che gli chiedeva lui. E anche ora Gesù ripete il concetto, ribadendo poi agli apostoli, come aveva già detto una volta ai giudei, che se a loro questa sembrava una cosa impossibile da credere, lo credessero se non altro per i miracoli che egli aveva compiuto. Credete, continua infatti Gesù, che è il Padre che dimora in me, quello che compie le opere, ed io e lui siamo talmente uniti che chi crederà in me, qualunque opera chiede al Padre in nome mio, la potrà fare. Per ottenere dovete amarmi. Per amarmi dovete osservare i miei comandamenti, cioè metterli in pratica. E allora, se in voi ci sarà l'amore, io pregherò il Padre mio, ed egli vi manderà un altro consolatore, cioè lo Spirito Santo. Il mondo non capirà di che si tratta, perché chi vive delle regole del mondo non può capire e accoglierlo. Ma se voi praticherete l'amore, lo avrete. Io me ne vado, ma non vi lascerò orfani. Tornerò da voi. Fra un po' di tempo, poco, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché voi vivrete in me e io vivrò in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e io pure l'amerò e mi manifesterò a lui. Ma ricordatevi bene che per amarmi è necessario praticarli i miei comandamenti. Giuda, detto il Taddeo, che ormai sappiamo bene essere fratello di Giacomo, di Alfeo e cugino di Gesù, gli chiede come mai il Signore si manifesterà a loro e non al mondo. E Gesù gli risponde: perché voi mi amate e osservate la mia parola, e il Padre lo sa, ed io e lui verremo e dimoreremo in chi ci ama. Questo, detto in altra maniera, è un po' quel concetto che già avevo spiegato e che a prima vista sembrava strano. Il Signore, attraverso lo Spirito Santo che illumina le menti e i cuori, si fa conoscere a quegli uomini nel cui cuore egli vede la volontà di sforzarsi di essere sostanzialmente buoni. E si nega invece a quelli che lo disprezzano, vale a dire a quelli che, con la mentalità del mondo, rigettano la sua parola.